credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Oggi parleremo di missioni e parleremo del difficile rapporto tra genitori, ragazzi e internet. Restate con noi la prossima mezz'ora.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Oggi parliamo di missioni. Ottobre è il mese missionario, si apre il primo con la festa di Santa Teresa di Lisieux, patrona delle missioni. Il 23 d'ottobre è la giornata missionaria mondiale. Oggi vogliamo presentare la figura di una missionaria martire, Dorothy Stang, a cui Don Valentino Salvoldi ha dedicato un volume dal titolo Prima martire del creato, un volume edito dalle Edizioni Paoline. Don Valentino Salvoldi, autore del volume, è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Salve e saluti a tutti quelli che ci ascoltano.
Dunque, lei ha definito Suor Dorothy Stang, la suora americana, lo ricordiamo, assassinata nel 2005 nello stato brasiliano del Pará, la prima martire del creato. Perché l'ha definita così?
Perché ha lottato con tutte le sue forze per difendere gli ultimi della terra, la foresta amazzonica, che come sai è un teatro di distruzione, rapina, di morte. Così è una donna fantastica che si erge come una voce possente a riscattare col suo sangue le ingiustizie e a tenere viva la speranza degli oppressi. In un certo modo potremmo dire che è una concretizzazione, una sintesi vivente di quanto Benedetto Sisismo ha scritto nella Spe Salvi. Lei, per Dorothy Stang, che la potremmo chiamare folle per amore, per lei si può dire che ha fatto della salvaguardia del creato lo scopo della sua vita, e lei si sposa benissimo con la posizione assunta dalla Chiesa di gestire in maniera responsabile il creato, e intuizione che già aveva avuto Giovanni XXIII, questo coraggioso Papa che ha spalancato le porte alla teologia della creazione, che così penso di poter caratterizzare Dorothy Stang.
Come è avvenuto il suo martirio, appunto?
Ai due uomini che le chiedevano se lei avesse un'arma, no? Pensa a domandare una suora se è armata. Lei mostrò la Bibbia e disse: questa è la mia arma. E cominciò a leggere le beatitudini e l'hanno cribellato colpi di pistola. E poi i killer sono fuggiti. Era il 13 febbraio del 2005. Muore questa martire americana così, lei che apparteneva alla congregazione di Nostro Signore di Namur, aveva 74 anni, in piene forze, e stava andando a un convegno di indios e siringueiros, cioè i raccoglitori di lattice dell'albero del caucciù nella foresta amazzonica, e nello stato brasiliano del Pará. Aveva studiato tanto il tema della salvaguardia del creato, aveva cercato di rendere la sua vita un dono, si era un po' preparata perché lo sentiva che andando contro i siringueiros così l'avrebbero fatta fuori, ed ecco ai suoi sicari che dice: Dio vi benedica, figlioli miei, vi perdona. Ecco, questa povera suora poi rimane per 3-4 giorni lì sulla terra, pioveva, la gente aveva paura ad accostarsi per prendere il cadavere, in quanto che gli assassini erano ancora intorno, no? E volevano ammazzare anche quelli che avevano un occhio di riguardo per questa suora. Cioè i cristiani l'hanno subito sentita come una santa, come una grande martire che dal cielo adesso può aiutarli ancora più di prima.
Com'è possibile, secondo lei, inquadrare appunto la figura di Suor Dorothy Stang nel contesto della teologia del suo tempo?
Ecco, Dorothy ha lottato con tutte le sue forze per difendere gli ultimi della terra, la foresta amazzonica, e sai che il Brasile detiene il record nelle deforestazioni, nelle violenze fatte sistematicamente con gli ultimi poveri, e lei, Suor Dorothy, si inserisce nel fenomeno culturale e sociale della teologia della liberazione e in quel fermento molto bello posto dalla conferenza dei vescovi dell'America Latina che si era già tenuta nel famoso convegno di Medellin nel 68, e la sua esistenza è tutto un inno alla vita, un messaggio valido per l'intero pianeta, l'ecologia del cuore, salvare l'umanità, salvare gli ultimi poveri nei quali evidentemente lei vedeva Cristo.
Perché ha pensato appunto di scrivere un libro, di dedicare un libro a questa donna?
Ero andato nella foresta amazzonica subito dopo l'assassinio di Chico Mendes nell'88 e devo a mio fratello Giancarlo il merito di avermi condotto là e di avermi aperto alla teologia del creato. E là nell'America Latina incontrai delle persone fantastiche, mi colpì soprattutto la dedizione delle suore nell'affrontare i rischi e il martirio per testimoniare l'amore di Cristo che si incarna negli ultimi. E allora con questo libro ho voluto esprimere la gioia di appartenere ad una chiesa che si fa voce critica delle ingiustizie, voce profetica, una chiesa che si fa dono totale per i poveri, per i perseguitati, e prega per la conversione dei peccatori, anche di quelli che ammazzano, come Cristo in croce: Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Quindi approfondire la conoscenza di Suor Dorothy mi ha rafforzato nella convinzione che l'umanità si convertirà non tanto con le parole, quanto col sangue dei martiri, con la testimonianza di chi dilata i confini del loro amore fino all'estremo confine della terra, fino appunto da dare la propria vita per un ideale.
Nel suo libro però si sente anche poi l'inserimento della figura di Dorothy Stang in un discorso anche più ampio, quello del dialogo ecumenico.
Sì, appunto il mio intento, specialmente nella seconda parte del libro, è stato di riportare le idee emerse nei dialoghi ecumenici in questi ultimi periodi, fatte un po' da tutte le chiese cattoliche, come tu ben sai che il dialogo ecumenico è difficile, non si riesce tanto a discutere sui principi, sulla teologia, ma su alcuni punti in comune, come la salvaguardia del creato, lì si può trovare un terreno comune, no? Allora, la terra è continuamente sfruttata, il progresso provoca, oltre a tante cose buone, anche vittime e sopraffazioni. Allora dobbiamo metterci dalla parte degli ultimi, difendere il diritto alla difesa, alla coesistenza pacifica, difendere in certo qual modo il creato che, come dice San Paolo, soffre e geme, come nelle doglie del parto. In questo contesto allora Dorothy si erge come voce profetica a riscattare con il suo sangue le ingiustizie, a tenere viva la teologia di cui abbiamo parlato fino adesso, la teologia del creato.
Lei si è espresso appunto nel libro, ha definito in qualche modo Dorothy una donna che prima di preoccuparsi dell'ecologia ambientale ha curato l'ecologia del cuore. Che cosa vuol dire?
E quando parlo di ecologia parto da quell'ambiente che innanzitutto è il cuore di ogni essere umano, e se il cuore è puro, e come ben sai puro è chi sa donarsi a Dio, è puro il cuore che ama, se il cuore è puro tutto diventa puro, dice la Bibbia, tutto si impregna di valori eterni che rendono bello il nascere, interessante il vivere, curioso anche il morire, per chi ha un cuore puro. Quindi ecco, parlando della ecologia del cuore, io dico, ci sarà un'ecologia dell'ambiente se noi facciamo lo sforzo di mantenere un cuore puro, e allora a noi apparterà la terra, a noi apparterà l'eternità da godersi in cielo.
Lei nel suo libro elenca gli 8 principi sui quali si fonda la teologia del creato e che appunto ispirarono Suor Dorothy. Il primo di questi è il senso della meraviglia. Perché è così importante e fondamentale appunto il senso della meraviglia?
Perché è il presupposto per godere del dono della fede. Ecco, mi ha sempre colpito una frase di Chesterton che dice: il mondo non finirà per mancanza di cose belle, ma per la mancanza del senso della meraviglia. Infatti quando lavoro anche con i giovani, ecco, l'unica idea che cerco di inculcare: sentitevi belli, circondatevi di persone belle, state in un ambiente bello, con questo senso di meraviglia, di stupore. Allora, nel silenzio, in un creato reso bello dal nostro sforzo, potremo lodare e ringraziare Dio, soprattutto potremo incontrare Dio.
E appunto nella figura di Suor Dorothy Stang questo senso della meraviglia, diciamo, questo spirito così giovane, anche così gioioso, è sempre rimasto vivo.
Sì, è bello vedere una vita di sacrifici, di stenti, però lei è sempre stata gioiosa. Ha speso la vita meditando la parola di Dio, contemplando Dio nel creato, e ogni 3 anni si prendeva una pausa, andava qualche giorno a casa sua. Ha fatto anche un anno sabbatico, ma l'ha vissuto nel silenzio, nel raccoglimento, ma cercando contemporaneamente di comunicare gioia col suo corpo, il corpo che deve essere il tempio dello spirito, il corpo che è icona della Trinità. E come ogni essere umano aveva le sue debolezze assieme alle sue grandezze. Le piaceva tanto la danza e il gelato. Quando ritornava in famiglia, organizzava le feste con i familiari, invitava le consorelle, era capace di tenere sempre allegra, e pur presentendo la sua sorte, presentendo quello che le sarebbe capitato, riusciva ad essere contagiosa nel suo essere felice. E quanto al gelato, poveretta, in quanti anni passati mangiando fagioli e riso, riso e fagioli, fagioli e riso. Ogni tanto, ripeto, si concedeva il gusto del gelato, ma ogni quando, ogni 3 anni, quando andava in vacanza. E poveretta, si sentiva anche quelle poche volte colpevole, pensando che i suoi indios, i suoi siringueros, non avevano neanche un gelato.
Bene, Don Valentino, le ringrazio molto allora di essere stato con noi, di averci raccontato appunto questa figura così emblematica, questa figura appunto di missionaria e martire, lo ricordiamo, assassinata nel 2005 nello stato brasiliano del Pará, Suor Dorothy Stang. Il titolo del suo volume, lo ricordiamo, è Prima martire del creato ed è in libreria per le Edizioni Paoline. Grazie di essere stato con noi.
Grazie anche a te che ti sei preso l'incarico di far conoscere questa figura che veramente vale la pena di essere apprezzata.
Arrivederci.
Salve.
Ragazzi, genitori, internet, navigare insieme. E questo è il titolo dell'ultimo libro di Miela Fagiolo D'Attilia, edito da La Scuola di Brescia. L'autrice ne parla al microfono di Angelo Paoluzzi.
Miela Fagiolo D'Attilia, nel tuo libro, un saggio davvero illuminante, poi scritto in maniera brillante, Ragazzi, genitori, internet, lo ha pubblicato l'editrice La Scuola poche settimane fa. In questo libro, che riguarda i nuovi percorsi dell'informazione, parli di una rivoluzione antropologica della comunicazione. Che cosa c'è in questa rivoluzione di buono e di cattivo?
Di buono e di cattivo c'è quella che potremmo definire a monte una grande novità, una trasformazione globale, nel senso che c'è proprio un discrimine netto che divide le generazioni degli adulti, cioè degli immigrants, internet immigrants, dai giovanissimi, i nativi e i digitali. Quindi cioè, i ragazzi che sono nati all'interno di questa nuova cultura che si è formata però sotto gli occhi degli adulti. Quindi ecco, da questo punto di vista questo discrimine segna in particolare una necessità di ridefinire le regole della comunicazione tra le generazioni.
Ma quindi per la prima volta nella storia della cultura del mondo i giovani insegnano alle generazioni precedenti?
Beh, io direi che ci deve essere comunque uno scambio. I giovani possono insegnare alcune cose, sicuramente quello che può essere il linguaggio digitale della rete e del web, i trucchi, se vogliamo, come li chiamano loro, ma certamente gli adulti possono in contraccambio insegnare quali possono essere le regole valoriali del gioco.
E nel tuo libro, con molta chiarezza, fra l'altro è scritto in maniera tale che tutti lo possano capire e magari terrorizzarsi per quello che c'è dentro.
Speriamo di no.
No, ma responsabilizzarsi,
sì, questo
in rapporto
sì.
A un fenomeno nuovo. Quindi in questo libro, Miela Fagiolo d'Attilia, tu riconosci i vantaggi di internet, ma sembri, devo dire, anche preoccupata. È possibile controllare le eventuali derive?
Dunque, è una domanda complessa che ne racchiude diverse dentro. Se permetti, comincio dalla prima, cioè quali sono intanto le cose positive, cosa ci porta questo nuovo mondo, questa nuova dimensione. Intanto il fatto di poter realmente abitare la globalizzazione. Oggi abbiamo i ragazzi di Berlino che si vestono come quelli di Tokyo, i ragazzi di Mosca che scaricano le stesse musiche di quelli di Bergamo Alta, eccetera, eccetera. Quindi una globalizzazione reale, un'omologazione reale che riguarda le giovani generazioni, quelle che definivamo prima dei nativo digitali. Detto questo, questa appunto comunione di linguaggi e di stili, di gradimenti, di necessità, di fruizioni permette di dare una dimensione diversa al mondo in cui tutti abitiamo, quindi la sensazione della vicinanza, lo scambio delle culture, l'informazione a livelli più allargati. Non solo informazione a livelli più allargati, ma anche informazione attraverso canali diversi. I ragazzi oggi si informano, per esempio, moltissimo da Twitter, con i messaggini, eccetera, eccetera. Quindi canali diversi.
Posso interromperti?
Certo.
Ma questo fenomeno non impigrisce la memoria, il fatto di poter ricorrere a un dizionario rapidissimamente consultabile?
Sicuramente sì, riduce moltissimo per esempio il numero delle parole usate, no? Questo il Twitter, parlando di Twitter. Twitter ha un numero di battute oltre le quali non si può mandare il messaggio, quindi ci si deve limitare ad essere brevi, succinti. Questo per noi giornalisti sappiamo che può essere un grosso pregio. La notizia innanzitutto, poche parole descrittive, insomma sapide. Per quello che invece riguarda le parole che sono più usate nella comunicazione, ci sono stati degli studi e nel libro ne parlo, le parole più usate in internet per i ragazzi inglesi sono soltanto 800, anche in italiano, anche per quello che riguarda la lingua italiana, i professori, tutti quelli che sono i docenti sono disperati perché l'uso delle parole correnti si sta riducendo a un numero sempre minore.
Tanto più che il numero basilare di parole necessarie per un minimo culturale sono 2000.
Esatto, 2000, siamo sotto le 2000 però, stiamo scendendo vertiginosamente.
Ma questo come si può fare?
Però ecco, scusami, adesso tu mi stimoli e nel libro se ne parla, mentre ci sono le parole tradizionali che vengono in qualche maniera abbandonate, ne nascono altre, derivate dal gergo di internet, che è un po' inglese.
Anglofonizzanti.
Anglofonizzanti, esatto, ma per esempio nuove, adesso c'è un film che esce, si chiama Scialla, che è uno dei saluti che si usano in internet.
Ma per esempio tu nel dizionario che fai, sì, alla fine praticamente sono tutti termini inglesi.
Sì.
Certo. Pochissimi sono di altre lingue.
No, praticamente sono soltanto inglesi.
Quindi c'è anche un'egemonia culturale da parte...
Però, veramente anche qui c'è una specie di esperanto di internet, perché per esempio Wikipedia, Wiki, deriva dalla lingua Maori e vuol dire facile. Quindi per esempio anche questo è qualcosa di frastagliato. Una volta si definiva postmoderno, ora non saprei più come chiamarlo.
Senti, tu in questo libro parli di ragazzi, genitori, internet...
Sì.
Beh, che cosa può fare la famiglia? Che cosa può fare il papà e la mamma?
Il papà e la mamma possono fare tutto, come possono fare tutto, scusate, per quello che riguarda le cure dentarie,
la ginnastica,
l'apprendimento scolastico, il seguire il rendimento scolastico dei propri figli. L'importante, ecco, che io spero, la cosa più importante che io spero di trasmettere attraverso questo libro è che i genitori devono essere presenti nella navigazione dei figli, soprattutto aiutarli ad imparare delle regole, ad apprendere delle regole, regole dettate dal buon percorrere alcuni sentieri piuttosto che altri, perché se vogliamo parlare, come diceva Bill Gates, dell'autostrada dell'informazione, l'autostrada che porta al futuro, ecco, ci sono delle vie all'interno di internet, ci sono dei percorsi virtuali, percorsi virtuosi, percorsi pericolosi, parliamo chiaramente. Allora, la famiglia che è vicino al bambino, che ormai inizia a conoscere la realtà attraverso il virtuale, c'è poi la fatica di farlo approdare alla realtà, no? Se vuoi possiamo approfondire anche questi temi, che sono ormai eclatanti, non sono più una discussione da accademia, sono temi eclatanti che sono nel quotidiano
di ogni giorno dei ragazzi.
Ma i genitori devono essere
non
vicini,
dei ragazzi, di una generazione,
di più generazioni ormai, più generazioni. Assolutamente di più generazioni.
Ma allora, come sempre, la famiglia deve fare da esutorio, deve appoggiare un fenomeno che si sta sviluppando e per il quale mi pare, dalla lettura del tuo libro, una denuncia fatta con molta eleganza dell'assenza dei poteri pubblici.
Sì, il vero problema è che quello che è carente è il senso di la necessità di una cultura dell'infanzia, di veramente di irrorare, di aggiornare una cultura dell'infanzia. È stato da poco nominato il garante per l'infanzia, dopo anni e anni di grandi attese.
Del resto tu fai parte del Consiglio
Nazionale degli Utenti presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, quindi lavoriamo anche in stretto contatto col Comitato Medie e Minori. Quindi ecco, da questo punto di vista io ho avuto anche un osservatorio privilegiato per poter osservare quanto è farraginosa la macchina dei controlli, quanto è inadeguata tutta la pratica dell'applicazione delle sanzioni, quanto sono potenti gli editori televisivi.
Perché arriva tutto sempre dopo.
Perché arriva tutto sempre
dopo.
Il
controllo arriva dopo.
Ma non è che c'è un controllo, arrivano le denunce. Diciamo che ci stiamo avvicinando, noi italiani ci stiamo avvicinando a quella che è la realtà delle grosse associazioni di genitori e di consumatori rispetto a quello che propone l'editoria televisiva o i producer di internet. Cioè si protesta su qualcosa che non va. Questo comunque è rischioso per il minore, perché se c'è un danno è già stato fatto.
Sì, in effetti se capita di guardare un po' le cose che i ragazzi, alle quali i ragazzi assistono, si vedono delle cose abbastanza che ti possono intimorire,
imbarazzanti,
violenza e anche qualche cosa di più. Come si controlla questo?
Beh, ci sono tanti sistemi, compreso il fatto di avere dei filtri, delle blacklist, delle biblioteche di casa, eccetera, quindi filtri elettronici. Però questo si può applicare su ogni singola, parliamo macchina, ogni computer è una macchina e quindi su questa macchina si può introdurre, scaricare questi filtri, questi sistemi di controllo. Il problema è che oggi un ragazzo che ha un cellulare di ultima generazione ha un computer in tasca, quindi...
Senti, qui c'è una sfida educativa.
Certo.
Da parte dei genitori, ma anche da parte della Chiesa.
Sicuramente sì, infatti volevo ricordare l'attenzione sempre ripetuta, sempre aggiornata agli eventi, alle novità di Benedetto XVI, che più volte, non solo nei messaggi per la giornata delle comunicazioni sociali, ricorda di fare una grande attenzione al ruolo della famiglia nei confronti dell'educazione dei bambini nell'uso dei new media. Ecco, devo dire che questa attenzione che la Chiesa ha sempre dimostrato e continua a dimostrare nei confronti dell'educazione dei bambini, è veramente un fatto che può sostenere e sorreggere le famiglie.
Anche perché Benedetto XVI, nel suo ultimo messaggio, è largamente positivo nei confronti di questi nuovi strumenti.
Ma certo, l'invito è quello ad usare in maniera positiva internet. Per farlo bisogna conoscerne i rischi, quindi conoscere i rischi, educare i figli a un buon uso del computer, della rete, spiegare quali sono i pericoli e naturalmente approfondire, percorrere, correre lungo tutto quello che la rete di positivo propone, che è tantissimo.
E quindi questo è un rapporto molto bello, il fatto che noi impariamo dai nostri figli e nipoti, che loro ci comunicano, quindi questo può instaurare anche un dialogo,
certo,
fecondo fra le generazioni.
Io credo che tutti i genitori e tutti gli educatori sanno che l'educazione è uno scambio. Effettivamente non si può insegnare qualcosa a un ragazzo se questo non lo vuole sapere, se non è una domanda che nasce da lui. Allora, nel momento in cui un educatore sa questo, sa anche come proporsi e come dialogare scambiando con il ragazzo competenze e tradizione, valori e desiderio di novità.
Miela Fagiolo d'Attilia, ripeto il titolo del libro che tu hai scritto, Ragazzi, genitori, internet, con un sottotitolo Navigare insieme, edito dalla scuola di Brescia, costa 9 euro, quindi è una spesa che è impossibile a farsi.
Anche in tempi di crisi.
Anche in tempi di crisi, no, anche per l'utilità, che non è marginale, ma è una utilità educativa che tutti quanti, educatori, giornalisti, informatori, uomini di chiesa, catechisti, pastoralisti, dobbiamo assumerci. Ti ringrazio tanto di questa conversazione e spero che tu fra qualche tempo possa scrivere un libro analogo a questo, con tante, tante notizie positive.
Grazie, grazie a te e grazie a tutti.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.